Allora, ci troviamo a Toronto, no? Con due nostri paesani, il signor Pietro Drago e il signor Giuseppe Amore. Siamo qui per quattro chiacchiere, diciamo, alla paesana, no? alla siculianisa. Allora, grazie di aver partecipato a questo incontro che ci troviamo tutti assieme. Come prima domanda passo a chiedere a voi riguardo i nostri paesani di Toronto. Come stanno? Stanno bene? Pietro?
Beh, Franco, almeno stanno bene per come sappiamo noi. Anzitutto ti voglio ringraziare a te per il tempo che stai dedicando per noi. È un piacere proprio incontrarci, perché incontrarci tra paesani, specie con gente che viene da lontano e da tanto tempo che non ci siamo mai visti, e oggi è stato proprio un piacere incontrarci. Come l'attività che noi svolgiamo qua, anzitutto i paesani stanno bene, almeno per come noi sappiamo, non ci sono nessuna lamentele o lacune di malattie, grazie a Dio fino ad ora. E i paesani di qua di Toronto, almeno per come abbiamo noi l'impressione, ce ne sono parecchie, sono molte famiglie, penso che ci saranno circa 250 famiglie, forse più, e abbiamo cercato di fare del nostro meglio nella prima organizzazione della festa del Santissimo Crocifisso che abbiamo svolto l'anno scorso, il 16 di agosto, che c'è stato proprio un entusiasmo incredibile, festa che noi tanto teniamo a cuore. Abbiamo visto che veramente i siculianesi hanno corrisposto, abbiamo passato una giornata proprio felice, rivivendo i nostri vecchi tempi della nostra infanzia siculiana.
Bene. Allora, Gio, dimmi, non lo so, c'è qualcosa riguardo la tua esperienza con i nostri paesani qui? C'è contatto frequente?
Io prima di tutto ringrazio pure a voi, no? Che vi siete interessati, forse è la prima volta che vi interessate, no? A menzionare me e al signor Drago, no? E soltanto contento che nessuno mi ha pensato prima di adesso di tutto quello che ho fatto nell'infanzia io a Siculiana, ma adesso soltanto contento mi state facendo rivivere i giorni dell'infanzia. Proprio oggi, adesso, rivivo il giorno dell'infanzia, e forse se non era per voi ancora non rivivevo il giorno dell'infanzia, soltanto comunque contento per questo. Per quanto alle famiglie di Siculiana, io credo che sono tutti entusiasmati della festa di Gesù Crocifisso, però ci sono certe cose che dovrebbero andare più bene, no? Solo che noi sappiamo che i siculianesi vogliono essere, diciamo così, dico una cosa, un'altra parentesi in siciliano, no? Pungiuti. E se su pungiuti, no, camminano. Chiedo scusi, non voglio nominare asini e altri altri, no? Per questo, no, noi siamo qui pure in Toronto per portare avanti la festa di Gesù Crocifisso. Io e il maestro Drago abbiamo fatto tutto il possibile e faremo tutto il possibile di portarla sempre avanti, no? E di essere entusiasmi per la festa di Gesù Crocifisso. No?
Bene.
Speriamo che quest'anno anche, auguro a voi, prima di tutto, che la state facendo prima di noi, e questa è una concorrenza. Non credo che dobbiamo fare a botte.
Poi arriveremo a farla tutti e due il 3 maggio, no?
Speriamo di sì, che si verrà.
Bene, Franco, il 3 maggio è un po' difficile, perché il clima che ci sta qui in Canada è un clima molto differente del nostro, perciò non ci possiamo pigliare mai il privilegio di fare la festa proprio il giorno del 3 maggio.
Ma io ho sentito che anche quest'anno, proprio quest'anno, al paese faceva freddo.
Sì, è vero.
Freddo, non fresco.
Freddo. Sì.
Perciò, Queste sono delle però, cose che...
Però guarda, voglio precisare una cosa. L'anno scorso è stato proprio una cosa tradizionale, mentre che stavamo a festeggiare la festa, c'era un vento, si è levato un vento proprio alla tradizionale del primo di maio.
È vero.
Sì,
Ti giuro che ci faceva proprio rivivere in quell'ambiente sicuramente dove il primo di maggio tirava vento e ci guardavamo l'uno con l'altro, il vento del primo di maio. Guarda un po'.
Ebbene, un vento del primo di maio.
A questo punto qua voglio pure precisare, come ha detto compare Pepe, che la collaborazione, c'è l'interessamento, anche l'interessamento è pure da parte di tutto il comitato, che veramente ci diamo da fare. Veramente stiamo cercando di fare più possibile nel miglior dei modi per cercare di riunire questa comunità. Eravamo una comunità così sbandata, una comunità che eravamo, scusa l'espressione, delle pecore senza il pastore.
Venivano a piangere.
C'era di bisogno che questa comunità si riunisse. Finalmente ci siamo messi con la buona volontà, siamo ancora ai primi passi, siamo al decimo mese, quindi strada facendo le cose si maturano da sé.
E non si finisce mai di migliorare.
Sì, e abbiamo collaborato veramente con tutto il cuore e con tutto l'impegno. La festa è stata fatta il primo anno, la faremo ora il 20 di giugno, come voi la fate il 6, auguriamoci che il tempo ce lo permetta, così almeno possiamo rivivere un giorno di felicità della nostra metropoli siculiana e divertirci tutti insieme.
Questo...
Voi per Montreal, noi qui per Toronto. Questo è l'unico giorno che noi aspettiamo per essere tutta la comunità riunita.
Questa è una cosa che ce lo auguriamo sicuro.
Sì. Pure vi dico io, nell'avvenire, poterci incontrare anche come delegazione di Montreal e Toronto sarebbe una cosa molto bella, fare delle riunioni almeno una volta l'anno. Questo non dipende da me, ma dipende dai club oppure dall'associazione, no? Ma è un'idea, penso, buona. È bello sapere e vedere e sentire di tanti amici, di tanti colleghi. Abbiamo giocato, abbiamo stato tutti insieme, no? Dall'infanzia.
E questo aiuterà anche i figli,
in questa
generazione, a conoscere sì. Qual era l'amore familiare.
Yeah, no? È vero.
Aiuterà senz'altro.
Maggiormente è stato proprio una di queste iniziative che abbiamo voluto riunire questa comunità, per far sì che anche questi nostri figli abbiano il piacere, abbiano l'opportunità di conoscere questi paesani, questi che residiamo qua in Toronto, che ci sono tra figli e figli, si incontrano, alle volte ci incontriamo agli sposalizi a qualche parte e non ci conoscono l'uno con l'altro, io sono figlio di Tizio, io sono figlia di Tizio, io sono figlio di Caio, ma è mai visti, ma è una cosa possibile? Non incontrarci mai questi figli nostri, non avere la possibilità di incontrarsi l'uno con l'altro e passare una giornata magari, diciamo, alla paesana, parlare di dialetto nostro, essere tra noi.
Giocare i giochi nostri.
E giocare i
giochi nostri. E questo sicuramente non danneggia essere canadese.
No,
una tradizione, una cosa supplementare, una sì. Cosa di più.
Ma quella è una cosa che ci spetta di diritto a noi. Quella è una cosa che ci spetta di diritto. Ma più, penso così.
E più che altro per continuare sempre le nostre tradizioni. E poi le nostre tradizioni.
Tradizioni.
Che cosa c'è di bello? Più bello delle tradizioni.
Esatto. Bene, credo che sono sicuro che le associazioni, i gruppi sicurianesi avranno questo successo desiderato da tutti noi. Perciò ora vorrei passare un pochettino a voi, individui, persone che avete un talento molto particolare, cioè uno ciascuno, anche due o tre ciascuno, per ciascuno di voi, no? E vorrei chiedere, incominciando con Pietro, riguardo te stesso, la tua vita un po', dal paese, le tue attività, poi un po' quando sei emigrato verso questo paese che ci accoglie tutti, e le tue attività qui localmente. Allora, se puoi dare un piccolo riassunto, un piccolo esteso anche, riassunto delle, di queste cose, incominciando da, dalla bella siculiana.
Della bella siculiana, l'attività dell'infanzia, io andavo al mestiere, non imparavo sarto, da proprio Gracetto, se tu non ti puoi ricordare, comunque io tanti
sono tanti che
sanno, menziono il nome che è conosciuto di tutti, e oltre ci avevamo pure il bar al paese e vendevo pure i gelati, perché era pure un lavoro che dovevo svolgere. Ma a parte quello là, ma nel sangue mio scorrevano sempre note di musica. La musica quella è stata per me il dono di natura, dono che Gesù mi ha dato e che non l'ho voluta abbandonare, l'ho voluta seguire e attualmente la seguo. Ho studiato in Italia, ho suonato con la banda, a Siculiana, con la nostra banda. Ho diretto pure la banda di Siculiana, ho avuto pure il piacere di dirigerla, poi ho cercato di emigrare, cercare una strada migliore, poiché l'Italia si sa che per ragione di lavoro ci costringe a espatriare, e sono emigrato nel 1956, dove venne per la prima volta qui a Toronto e rimasi qui a Toronto. Arrivato a Toronto ho avuto un po' di difficoltà, principalmente per quella che tutti abbiamo, la lingua. La lingua non mi permetteva di capire tante cose. Infatti, subito dopo arrivato mi recai al Conservatorio di Toronto, dove mi sono incontrato con alcuni professori e non ci capivamo l'uno con l'altro. Sembravamo dei sordomuti. Ho incominciato a pigliare le prime lezioni e ricordo che il professore mio aveva il vocabolario e mi faceva dei segnali. Vedi questa qua, leggi questo in italiano e vedi che cosa significa. Per parecchi anni continuai così. Purtroppo dovevo andare a scuola, ma le volte la responsabilità di famiglia non ti permette di andare a scuola perché devi lavorare, devi tirare avanti la famiglia. Non sono andato, ho cercato di imparare qualche cosa dell'inglese rubando una parola a una parola all'altra, anche se sgrammaticata, la imparavo anche io sbagliata. Comunque cercavo di arrangiarmela meglio possibile. Ho continuato per 4 anni, o forse 5, al Conservatorio di Toronto, dove ho seguito il diploma, e poi passai alla facoltà di musica. Ho diretto per 5 anni la scuola d'opera, ho diretto l'orchestra sinfonica, infatti l'orchestra sinfonica che dirigevo io, quella era proprio, a parte altre orchestre sinfoniche che ho diretto, dirigevo proprio l'orchestra sinfonica che aveva il titolo di Villa Colombo Symphony Orchestra. Tengo a precisare che Villa Colombo Symphony Orchestra non era l'orchestra sinfonica di Villa Colombo, ma bensì era mia, perché l'ho formata io proprio di sana pianta. Ma siccome Villa Colombo ci dava la possibilità di svolgere le prove a Villa Colombo senza che noi pagassimo nemmeno un soldo per le prove, allora ho creduto opportuno, beh, mettiamo il nome di una persona che è stato un grand'uomo, tanto che mettevo l'orchestra sinfonica più bravo, io non sono nessuno. Allora pensai di mettere Villa per Villa Colombo per il grand'uomo che scoprì la terra che oggi ci ospita. Villa Colombo, e così l'orchestra di Villa Colombo la dirigevo io, ma nello stesso tempo l'avevo anche formata. Oltre la banda Italian Symphony Band, che esiste sin dal 1957, quando io venni in Canada. Arrivato in Canada nel 1956, l'anno successivo ho formato questa banda che attualmente è in attività e sono già alla bellezza di 26 anni, 25-26 anni forse più, e che attualmente continua, e speriamo che questa attività continua, la musica specialmente, l'unico dono per me che io tengo sempre al cuore. E che voglio dire? Mi sono concentrato qua. La vita mia non è stata mai tranquilla perché ho avuto sempre intenzione di ritornare in Italia. Infatti con vari papelli, ogni volta che ci incontravamo non si faceva altro sempre che parlare della nostra patria. A parte della nostra patria, ma della nostra siculiana. Per quanto non ho nessuno, però l'inco parte dove dentro dove. Siculiano l'ho avuto sempre al cuore. La nostalgia mi è chiara e mi continua sempre a chiare. Non sono mai tranquillo, ho sempre quella, come vorrei dire, ispirazione. Vorrei andare, vorrei rimanere la nostalgia, vorrei rimanere là. Però ho i figli che sono spassati qua, mi dispiace lasciarli e mi piacerebbe andare. Quindi sono tra le due cose difficili, è difficile a deciderle. Comunque, già mi sono sistemato, insegno attualmente alle scuole cattoliche, insegno musica, quindi era questo quello che io desideravo, perché dopo tutti i sacrifici che io ho fatto per studiare, pur lavorando, e a volte mia moglie pure lavorava, e pagarmi le mie lezioni che io dovevo pagare, anche c'è stato pure contributo da parte di mia moglie, quindi siamo stati tutti e due d'accordo, sono orgoglioso. E l'attività musicale che continua, spero che ancora Gesù, quale noi ci sacrifichiamo per festeggiarlo, mi dia tanti anni di salute e continuare l'attività musicale e l'attività della festa.
Si può dire che questo talento che proprio cominciava a crescere quando eri in Siculiana, non solo che l'hai portato qui, l'hai continuato, ma l'hai moltiplicato e ora cioè questa volontà, questa musica che sentivi diciamo nel sangue, ora è la tua vita, si può
sì,
dire.
È la mia vita, è parte della mia vita, logico. L'ho moltiplicata qua, o meglio non l'ho moltiplicata, ma ho cercato di approfondirmi, poiché il tempo che io sono stata siculiana ero in una certa età, ma che poi per forza di cose dovevo espatriare, quindi ho lasciato di studiare là, ma che a una parte dovevo continuare. E quindi continuai qui a Toronto, dove mi sono approfondito su tante, tante altre cose, che lo stesso mi potevo approfondire là, se mi trovavo là.
Dico questo perché, come si sa, molti dei nostri, non solo paesani, ma direi quasi tutti gli emigrati, non hanno la possibilità di continuare le loro conoscenze in una terra straniera, ma quello che faceva un determinato lavoro arrivato qui in Canada deve fare un altro tipo di lavoro. Sono rari quelli che possono, che hanno la forza di continuare nella stessa via.
Io ho voluto insistere, dico la verità, malgrado tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli che io ho passato. Io ho avuto ostacoli durante la mia permanenza qui in Canada, però la musica non l'ho mai voluto abbandonare. Ho voluto sempre continuarla perché era l'unica cosa che mi resta nella mia vita. Non ho altri vizi, non vado a giocare, non bevo, non mi ubriaco, l'unica cosa era la musica, quindi quella la volevo continuare. Infatti, come abbiamo parlato prima, la decisione mia era quella di rientrare in patria se non avrei avuto una sistemazione. Perché almeno vado in una terra dove l'arte mia è apprezzata, non che qui non era apprezzata e anche magari ti guardavano e ti facevano risolino in faccia, per cui io mi sentivo molto mortificato. Sì. Oltre voglio pure precisare, scusa un momento, che ricordo, oltre a tutta all'attività musicale, ricordo pure l'infanzia, quando al Salone, se vi ricordate voi, all'Abbadia, facevamo i teatrini, organizzavamo dei drammi, la pastorale, il martorio, in collaborazione assieme a lavorare con compare Capè. Abbiamo vissuto tutta la nostra vita insieme. Siamo stati assieme, siamo stati uniti sin dall'infanzia, abitavamo vicino e stavamo vicino di residenza e vicino di cuore. Siamo stati sempre vicini. Anche qua siamo stati vicini. Purtroppo non proprio vicino come eravamo in Italia. Qua il lavoro non ce lo permette, il tempo è proprio limitato, ma anche se non siamo stati vicini, di persona siamo stati vicini telefonicamente, ci siamo tenuti sempre in contatto, ma ogni tanto magari ci besticciamo, ci diciamo quattro parole alla paesana, e che, ma diciamo, compa, dice qualche frase, ma almeno, no. Ecco, così io voglio concludere e non mi resta altro che ringraziare.
Sì, d'accordo, questo...
Franco, poi se ci sono anche delle altre cosette da dire ancora, le possiamo dire, e anche Giacomo per il tempo che sta dedicando a fare compagnia al fratello suo, che io ho avuto piacere pure di conoscere, e speriamo che ci incontriamo ancora e cerchiamo di stare sempre uniti, e cerchiamo di tenerci sempre a contatto con la comunità di Toronto, di Montreal, e teniamoci informati. Cerchiamo di sapere le attività che svolgiamo noi qui a Toronto, voi a Montreal, in modo che siamo aggiornati l'uno con l'altro. Questo sarebbe il nostro piacere.
Questo sicuramente. Ora vorrei continuare nella stessa linea, nella stessa vena, diciamo, con Giuseppe, vedere un po' stesso punto, cioè le attività assicuriane, l'emigrazione, questa bella terra. Oggi è una giornata di sole, no? Che dimentichiamo la neve, eh? E le attività qui stesso che stai svolgendo ora. A te la parola.
Io ho poco e ho assai da dire.
È meglio stare.
Incominciando da Siculiana, no? Quando ero piccolo, io mi ricordo, tra parentesi la parola, sportivo a tutti. Poteva pure a me mi piaceva così. Quando finivo di lavorare, io facevo il pittore, quando finivo di lavorare, con il barattolo sulle spalle, facevo la giornata, ero tanto contento, tanto felice, pur essendo sposato, ero felice sempre. Quando finivo la giornata, mi cambiavo e la mia strada era l'Azione Cattolica, la Chiesa. Ed ero tanto contento, stavo fino alle 11. In quei tempi c'era Padre Alba, una persona per me molto brava e molto forte. E cercavamo di fare teatrini, vedi, con Piero Dau, pure quando c'era lui là. Poi quando se n'è andato sono rimasto un po' solo, però non mi sono scoraggiato. Ho trovato altri amici, abbiamo fatto diversi teatrini, farsetti, comici, improvvisati, con compare Piero Dau pure quando era là, che duravano due ore e mezzo, improvvisati, così senza sapere niente, senza parlare niente, due ore e mezzo, che ci vuole un po' di coraggio pure, che ci potevamo pure rischiare, eppure erano tutti contenti. E certe volte ogni più dei giorni si facevano quelle improvvisate, oppure teatrini, ma erano molto belli, tutti venivano a vederci perché erano cose di ridere, cose di piangere e cose di commuovere. Perché c'erano drammi pure di commuovere, di come Mamma Vivrai, che lì lavorava pure Giovanni Fiaschè, che è proprio a Montreal insieme con voi. Non so se si fa sentire, ma comunque se lo sente nel mio corpo ci do particolare i miei saluti. So, facendo questo, lavoravo sempre, ma è arrivato a un certo punto che i figli stavano per crescere, il lavoro non c'era tanto assai e sono stato costretto a emigrare. Sono emigrato non qui in Canada, sono emigrato in Germania. In Germania ci stavo molto contento perché i soldi si guadagnavano, no? La vita si passava bene, si lavorava in fattoria, diciamo così, in fabbrica. Avevo imparato il mestiere di saldatore elettrico. Una volta ho letto su un giornale che c'era l'emigrazione e ho fatto un'application così, per scherzare. L'ho fatto, mi è ritornata la domanda indietro dicendomi che il mestiere non è quello che si impara in Germania, ma che doveva essere quello dell'Italia. E che il mio mestiere di pittore era specializzato pure, e così ho fatto un'altra domanda. Hanno vinto a un mese visa e partenza. Tengo a precisare che in Germania mi avevo fatto grosso quanto un buffo, e mia moglie, quando sono ritornato, non mi conosceva più. Quasi quasi non mi voleva fare entrare di casa. Non dico sul serio.
In quale anno?
Questo è stato nel 1961, 61-62, due anni. Perché poi nel 63 sono emigrato. Qui sono venuto solo. Mia moglie non voleva, ma io ho pensato per l'avvenire dei miei figli, per darci un avvenire. Perché lì in Italia, sì, ce lo potevo dare un avvenire, però non c'era, penso sicuro che non c'era un posto di lavoro come oggi, non ce l'hanno diverse e diverse persone, e diversi figli, no? Ho pensato che in Canada potevo trovare qualcosa per i miei figli, e sono venuto solo per questo, solo, con 90 dollari in tasca, e senza niente, con una valigia, sono andato a posare dentro casa di mio compare Pietro Davo, che mi ha dato l'alloggio qui. Grazie, e sono tanto contento, lo ringrazio ancora e ci ho tanti fuochi. E allora, per questo quando lì, qui era un po' dura la vita, molto dura, per me specialmente. Una frase piccola piccola, nei primi giorni arrivato, avevo una lettera da impostare e io sono andato a impostare per scrivere a mia moglie, e dopo mia moglie è venuta dopo 6 mesi con i figli. E allora mi ha fatto dire di mio compare Piero Davo come si chiamava il francobollo, Stempisi. E allora io, prima mi ho portato la lettera in fattoria e dicevo Stempisi, tutta la giornata, no? A dire Stempisi, Stempisi, Stempisi. Ho finito di lavorare, prendo il bus. Arrivo sempre sopra il bus Stempisi, sempre nella mia mente pensavo sempre Stempisi. Arrivo nella farmacia dove dovevo comprare quello Stempisi, quello benedetto Stempisi, mi sono dimenticato come si chiamava. E mi metto a passeggiare mezz'ora. Francobollo, come si chiama? Sono stato costretto a ritornare da mio compare Piero Drago, di nuovo portare la lettera e farmi scrivere come si chiamava lo Stempisi. Se ce l'ho portato là e l'ho comprato con la carta scritta. E questo è un ma ce ne stanno tanti, ne potrei raccontare diverse e diverse, ma non c'è il tempo. Io ringrazio qui gli amici Franco, no? E Giacomo, si chiama Giacomo, che no, mi hanno, ma ho tante cose da dire, ma poi in avvenire poi si può dire altre cose.
Ora, le attività di qua
per me sono state un po' duri, però sono contento, no? Ho incominciato a lavorare pittore, perché il mio mestiere era quello, poco da fare, no? Come sono entrato nell'emigrazione prima, incomincio da prima, come sono entrato nell'emigrazione mi credevo che mi dovevano dare il posto di pittore. Quando sono entrato là all'emigrazione mi hanno detto, tu lo devi cercare tu, amissore, girati. Oh mamma mia, mi sono messo le mani nei capelli, disse dove devo andare, non so parlare, non so. L'ho detto a mio compare Pietro, ci cammina, ti porto io da una parte, no? Beh, ho incominciato. 50 soldi, un dollaro l'ora, si campava, si trava avanti. Ma poi, come ho visto il mestiere, perché qui, dico la verità, il mestiere di pittore non è un mestiere specializzato come era in Italia. Per me, il mestiere di pittore sono andato al regresso, non al progresso. Perché qui il mestiere di pittore è un mestiere anche di donna, lo fanno pure le donne, e perciò non c'è specializzazione. Mentre in Italia i colori si facevano a mano mischiati, mentre qui è tutto preparato, tutto bello e pronto, quando prende il rullo e tira, e qui vai.
Chi ha fatto la pubblicità per questa domanda di venire qui in Canada, cioè quando in Germania, dove, come è venuto a conoscenza di questo?
Il consolato italiano dalla Germania l'ha messo sul giornale, no? E io leggendo pure sulle lettere degli emigranti, invitava tutti gli emigranti che voleva andare in Canada,
invece di stare in Germania.
Il consolato italiano.
Il consolato italiano era veramente attivo a tutti gli emigranti, e di questo ne sono fiero, no? Perché c'erano film italiani pure là, no? Ci portavano a Colonia per i film e ce lo facevano pagare molto meno di quanto era, per vedere i film italiani, per, diciamo così, incoraggiare l'emigrante, come qua, per dire, no? Qua ci stanno altre cose, no? No, c'è chi incoraggia l'emigrante, ma lì era più speciale, l'emigrante era più incoraggiato, ci davano cose più gratis e ci davano, diciamo così, come in inglese, chance, no? Ci davano più chance di poter essere più contenti e lavorare e mandare pure soldi in famiglia e stare pure in Canada e pure venire qui, oppure emigrare in Venezuela, oppure in Francia, in tutte le parti. Eravamo tutti...
Allora era il governo italiano che...
E quello è una cosa veramente bella che si può dire, no? E lo dico, è stato il governo italiano che mi ha fatto emigrare, non dall'Italia, ma dalla Germania, perché non so come era. In Germania se si faceva la domanda, se non c'era un onorevole, poco da fare, mi chiedo scusi, che si sa, è una cosa normale, giusta, e non si poteva emigrare. Là, senza niente, ho fatto una domanda, una firma, a un mese sono emigrato qui in Canada. L'unica cosa che mi ha dato il Signore, una grazia pure, una grazia, questa è una grazia, no? Che oggi mi sento molto orgoglioso pure di essere qui in Canada, no? Perché i miei figli hanno fatto i progressi che io e mia moglie volevamo. Pure io ho fatto progressi, ho comprato la casetta, no?
La casetta in Canada,
preciso, e potrei cantare pure c'ho la casetta in Canada, ma questo lo possiamo fare in avvenire.
Allora ritorniamo alle attività qui.
Le attività di
cosa sono?
Ho continuato a fare il pittore, ho cercato di cambiare diciamo così altri pittori, altri padroni. Oggi mi trovo molto bene, oggi mi trovo io con una compagnia che mi dà lavoro sempre, estate e inverno. E quella è l'unica cosa, no? Non è cambiare assai le compagnie, perché se cambiano le compagnie, l'ho visto io, non si fanno progressi, no? Restando con una compagnia, no? Pur prendendo un dollaro e mezzo, no? Ma c'è il rispetto personale, che io lo tengo, il rispetto personale lo tengo, come io lo voglio, lo do agli altri. E io lo tengo per me. Mi sono rimasto in quella compagnia. Lavorando così, oggi ho il figlio che è laureato in architettura. C'ho la figlia che è diplomata ed è, lavora in una banca che fa la segretaria. Sono tutti e due sposati. Sono fiero, contento che sono in Canada e non mi manca niente. A riguardo alla pittura, adesso possiamo parlare un po' in più. Addirittura io sono stato come mio compare che si ubriacava di musica.
Non di vino?
No, di musica. Di musica. Io mi sono ubriacato sempre di pittura. Mi sono sforzato, la mia mente è quasi un po' consumata per la pittura. Io lavoravo dopo del mio lavoro, ho lavorato nei quadri di notte, pure fino a mezzanotte, l'una, no? E certi amici miei non mi vedevano mai e mi dicevano: ma dove te ne vai? Me ne vado al lavoro. E sempre al lavoro. Oggi io mi trovo molto bene. Oggi io ho dei quadri, non so se piacciono a tutti, ma comunque a me mi piacciono.
Sono personali.
Sono personali. Quella è una cosa bella per me personale, io sono contento. E chi viene e le vede sono belli. Oggi io ho di più di 50 quadri che faccio esposizione in tutto Toronto, nelle scuole, anche c'è il mio compare che mi ha aiutato a portarli certe volte, con il troppo suo, lo venivano disturbato, ma adesso non ho di bisogno più, adesso non ho di bisogno più niente. Comunque ci ho detto che se ha di bisogno della mia macchina ce la posso dare pure. Con le ruote nuove che ho fatto la macchina, adesso ci ho detto, ti posso ricambiare quello che mi hai dato tu, che le cose pure si ricambiano. È bello ricambiare, però
io ho notato qualcosa di particolare in questi quadri.
Sì. È la lavorazione. ci abbiamo la pazienza.
Lingua batte dove
rende ora. Lingua batte dove rende ora. Un sughero particolare che lo lavoro con un coltello, soltanto con un coltello, si chiama in inglese, non so se mi spiego bene, three dimensioni. Non lo spiego bene, tre dimensioni. Ma in italiano si chiamano rilievi, alti rilievi, bassi rilievi, no? Sono quadri che sono meravigliosi. Comunque, no, mi sforzerò pure con l'aiuto di voi, no? Che siete voi qui, no? Come rappresentanti, mi sforzerò di aiutarvi pure, se posso portarle pure a Montreal qualche volta facendo un'esposizione, non per i soldi, no? Per vedere la cultura siciliana, no? La cultura di un paesano vostro, come, no, è lavorata e come è sacrificata. Solo per questo vi voglio portare i quadri a vedere tutti, come faccio qua.
Bisogna dire pure che c'è una tonalità pure, diciamo, dei nostri templi.
Yeah. Ci sono i templi di Agrigento, pure, che sono di tela, io ce l'ho, tre. Uno ce l'ho all'entrata della casa, nella scala, e chi viene guarda che è un siciliano quello. Con i templi d'Agrigento è sicuro che mi dicono che sono siciliano, senza dubbio. Ce n'è un altro nelle family room, grande, che è molto bello, quello è di tela. E quello non me lo venderò mai. Lo farò, chi lo vuole, ma quello non me lo venderò mai. Quando vedo quei quadri mi sembra di essere a Siculiana. Mi sembra di essere in mezzo ai templi, ad Agrigento, in mezzo alla comunità italiana, sicurianese, particolarmente sicurianese. Eppure certe volte mi commuovo, mi viene pure di piangere, come mi sono commosso nella festa di Gesù Crocifisso, perché è stata la prima festa che abbiamo fatto. Io ho pianto tutta la giornata, nascosto di tutte le persone, come lo stesso mio compare Pietro, non facendosi accorgere di niente. Aveva gli occhi gonfi che sembravano tamburi, ma non poteva accorgere che piangeva, ma piangeva su di sé. Nel cuore ci piangeva, per l'allegria, non per altro, no? E così sono fiero pure di voi particolarmente, con la lettera che ho ricevuta, sono fiero che avete fatto passi da gigante. Così cercheremo pure noi di fare passi da gigante, aiutandoci una parte con l'altra, no? Con l'esposizione, con la musica, con le poesie, con tutte queste cose che ci stanno, che noi l'abbiamo pure nel cuore. Pure la poesia è stata molto bella, sono tanto contento di quel signore che l'ha fatta. Quando lo vedo lo abbraccio, sicuro, no? Sono tanto contento. E di questo, no, ringrazio a Franco, ringrazio a Giacomo, che sono venuti qua, si sono interessati e sono sicuro che si interesseranno ancora, ancora. E io le aspetterò sempre, e lo stesso loro aspetteranno a me, senza dubbio, a me e a Piero Dago. Cercheremo l'opportunità giusta per incontrarci tutti assieme nella comunità, quello interessa, e dire due parole che ci comportano, che no, per noi è essere siculianesi vuol dire essere fratelli, amici e tutto. Questo non mi voglio esprimere assai,
molto chiaro,
solo quello voglio dire, essere amici fedeli e essere tutti uniti per formare una comunità sana e viva, e che si dà da fare, come si dà da fare pure Franco, che è qui con noi, e Giacomo. Grazie.
Bene.
E arrivederci.
No, grazie a voi. Ora, prima dell'arrivederci, no? Poco prima ho sentito che tutti e due eravate partecipavate assieme in certe attività particolari, queste attività nel senso che in questi sketch che voi facevate al paese, potete, non so, Pietro, potresti un po' approfondire un po' su questo qui, cioè che tipo di sketch, qualche esempio, diciamo, qualche esempio, qualche titolo di questi...
Il titolo, ricordo che abbiamo fatto uno scherzo comico, intitolato Pasqualotto,
Pascolotto compagno.
E tutti si ricordano, pure dei paesani.
E Pascolotto era una commedia in un atto, ma che era un atto un po' lungo, che facevamo insieme con
sì.
Me. Mi ricordo quando ti sono messo col cappello a cilindro,
sì.
Con un bastoncino che pareva tutto
sì.
Aronoco che volesse dire.
No, un sindaco di un paese. Allora facciamo un po' testa. Potestà a quei tempi era.
Facciamo un conto che magari la potestà di Giuliano Marina.
un potestà.
Rappresentava un potestà di Giuliano Marina. Tanto Giuliano Marina non c'era un potestà.
Allora
rappresentava un potestà di Giuliano Marina.
Quanto è bei tempi con bambini.
Belli tempi. E cosa, che argomento trattavate lì? In questo?
Ma, a dire la verità, non pare che si ricorderà meglio perché lui era il soggetto principale.
Te ne porto qualcuno. La mia idea era sempre quella di fare ridere le persone. Difatti cambio un po' argomento di no. La mia idea è stata sempre fare ridere le persone perché ho fatto pure carnevale, che i nostri paesani lì a Mondiale si ricorderanno, di Giuseppe Modicamore, che ha fatto anni e anni di fare ridere i nostri paesani. Sempre il carnevale, una volta ho fatto, abbiamo preso un triciclo, ci abbiamo fatto un pezzo tavolo come se fosse il pianino di Napoli. Ci ho messo quattro persone dentro, il pianino di Napoli, no? Con le chitarre e i mandolini. E io con la rotella giravo e quelli suonavano dentro, vedo a quale punto si può arrivare. E uno cantava pure di fuori, no? Il jukebox pure, in carnevale c'era pure un jukebox, l'ho fatto io, di cartone, un pezzo, a quei tempi i primi jukebox, l'ho fatto di cartone, no? E lì dentro uno e cantava. Ma era una cosa meravigliosa, una cosa che oggi non la fa più nessuno.
Si può dire delle cose, chiamiamole artigianali, ma però con molto cuore.
Cuore e sì, beh, con molto cuore e sincerità. Quella è la sincerità in un teatro, in un coso, ci vuole proprio lo stento, diciamo così. Io ho fatto sempre le cose con stento di natura, no? Anche i teatrini, le comiche, li faccio con stento di natura, non li faccio, no, perché mi sforzo per forza, perché se no sopra il palco non ci andrei mai.
Ci sono cose che vengono più che altro naturali, eccola. E poi tutte queste cose che organizzava con Baribè, come disse poco fa. Il pianino, il jukebox, sì, erano delle cose più che altro di feste particolari, come carnevale. Eccola, era una festa che per Siculiana era una cosa grande. La sfilata, e fare quei giochi di attrazione, quei giochi differenti per farli. Già, la gente si diverte, in un giorno particolare come carnevale era una cosa proprio fantastica. Io mi ricordo, poi il compare Pea ha detto poco fa, scusa. Dici io facevo ridere la gente, logico, non le potenza fare i capi, anche nel bambino.
Cioè io mi piace quando ridono la gente, le persone mi piace quando ridono.
Ma possiamo fare?
È giusto.
Se non ci facciamo la battuta finisce. Se non ci facciamo la battuta non batte la nata.
Ci vuole, logico, ci vuole. Dunque, per quanto al teatrino, per dire, io facevo un riassunto a mio compare Pietro. Ci dicevo, tu istantaneo.
Sul posto.
Ci dicevo, tu devi fare il padre di una ragazza che io mi innamoro, che vado a mangiare là, no? E tu te ne accorgi in seconda che io faccio la mano con la ragazza e poi mi viene a prendere con un pezzo di cassata, diciamo così, ma sbatti in faccia, che lui è padrone del ristorante, no? O la ministra. E io andavo lì per la ragazza, questo il riassunto era quello. Però adesso dico i particolari, che io andavo lì, mentre che mangiavo con la ragazza, e che la ragazza faceva la cameriera là, ci faceva l'amore, no? E mi portava la pasta, gli spaghetti erano lunghi con la salsa, no? E il padre veniva, e se ne accorgeva al ristorante che la figlia faceva l'amore, io coraggiosamente dicevo, io di tuo padre non ho paura, no? E il padre si avvicinava, e se viene qua ci rompo la testa. Non ti preoccupare, essendo grande e fidanzato, no? Non ti preoccupare che se viene, no, papà sta venendo, mamma mia, sta... Quando arriva Pietro Giacomo, che c'è il padre, no? Mi dice, ma che cosa fai con mia figlia? E io so.
suo padre ci rompe la faccia se viene, no? Io sono il padre! Il padre mi prendevo tutte le spaghetti, me le mettevo in tasca, no? E me le mettevo in bocca, in tasca, e mi sporcavo tutta la faccia, tutta piena di spaghetti. Che poi i panni poi si dovevano buttare perché erano tutti, scolava pure fino da sotto la salsa. E le persone
erano sotto si inventano le scarpe.
Sotto le scarpe, sotto le scarpe.
Sono chiari, no?
Era chiaro, logico. E le persone ridevano per quelle cose, le barzellette, le frasi, le stento di natura, le mosse, no, che ridevano. E eravamo capaci di durare pure mezz'ora, un'ora con le quelle cose. Beh, ci dicevo un riassunto. Più che altro poi quando ci sono questi passetti comici, non è altro che l'interpretazione, l'espressione naturale. Ecco, che tu fai ridere la gente.
D'accordo, allora queste farsette comiche?
Sì, ti stavo dicendo che queste farsette comiche noi le preparavamo proprio là sul posto, sul palcoscenico. 10 minuti prima di incominciare ci mettevamo noi due dietro la scena e dicevamo ok, dobbiamo fare questa cosa qua. Io faccio di padre, tu e io faccio di fidanzato, tu fai di padre o una cosa o un'altra. Sì, e poi le battute man mano che venivano rispondevamo a caricatura o ci
contraddivamo. Non andando con le frasi però.
No, ci contraddivamo l'uno con l'altro sempre rimanendo sullo stesso tema.
Yeah.
Sì, facevamo dei contraddittori, alle volte fa intendere una frase che lui diceva una cosa e io rispondevo la stessa cosa al contrario. Sì, insomma erano della preparazione che venivano così, preparato sul palcoscenico, però le frasi venivano così, da sole. Ecco. Come veniva la dovevamo dire. O giusto o sbagliato, poi una volta che si dice così è uscito, così è uscito.
Però mai abbiamo fatto una magra figura, mai abbiamo detto parole cattive, no? Perché si sapeva che eravamo in un luogo non sacro, ma comunque era nell'azione cattolica e perciò lo stento di natura stesso non ti veniva di dire una parola, perché prima che uno la diceva, la controllava molto bene, anche che aspettava un pochettino, ma la controllava molto bene, prima che la diceva, no? E come è lo stesso quando si fa una discussione qua, per dire che parlo con una persona, non è che ci puoi dire parole cattive, devi cercare di esprimerti, no, sullo stesso argomento che una persona, come siamo adesso, per dire.
E mantenere naturalmente
la linea, ecco, se per dire io ti dico qua, no, tu mi dici, parlo nei teatrini, e io poi ti vado a parlare per dire c'è il carro che è bellissimo, vuoi venire a vedere, e quello non è più argomento. Ecco, mantenere la linea sui teatrini è la più bella cosa, la più centrale cosa sulle cose, su queste cose, no? E bisogna avere su per giù la stessa idea, ma pure è la praticità, la pratica che uno individuo ha con un altro, affiatamento, diciamo così, con un altro non si può sbagliare mai, è molto più difficile. Che se sbaglia lui, io al momento lo prendo a lui, quello è, e se sbaglia io, lui mi prende a me, no? Mi viene sopra e mi prende, perché se ne accorge che aspetta la mia parola, no? E se io sbaglio, non si può sbagliare assai, ma comunque lo porto di nuovo dentro l'argomento.
Si può dire veramente che Siculiana aveva proprio, ha dato la possibilità a voi come ad altri, posso dire una visione grande, non lo so, le possibilità di fare, di aumentare le vostre conoscenze, cioè non era un paese chiuso,
no, assolutamente non era. Infatti noi dovevamo andare una volta io, il compare Giuseppe Moricamore, e ricordo pure Clemente Vitello,
yeah.
Dovevamo andare a Cinecittà, a Roma, perché dovevamo andare a fare dei provini là. E avevamo fatto la domanda e c'era stata accettata, ma poi sai com'è, come disse compare tempo fa durante la discussione, che là ci vogliono gli onorevoli, i compari, gli amici, no, quindi noi onorevoli amici non avevamo, compari, eravamo ancora giovani e non conoscevamo tante persone. Sì, comunque il palcoscenico è un po' delicato, perché uno deve sapersi limitare nel modo di parlare, non deve dire delle frasi un pochettino pesanti, perché ci sono da
tante persone che assistono allo spettacolo deve mantenersi nel limite del rispetto e dell'educazione. E poi, riguardo alla sceneggiatura, compare bene, mi ricordo che abbiamo fatto i Rinnovati, ti ricordi i Rinnovati?
Rinnovati,
eravamo gli interpreti principali, io, lui e qualche altro. Quindi era un dramma
serio,
bellissimo, un dramma bellissimo sul vero senso della parola. Ma voi immaginate, quando a quel dramma là doveva entrare in scena la prima volta Giuseppe Modicamore, nell'interpretazione sua passata da comico, entra da una parte seria, quello che succede sopra la scena, che tutta la gente si sono messa a ridere soltanto a vederlo entrare, pur essendo una frase seria, un dramma serio.
No, Giuseppe, quello è male pure.
Perché,
no?
Visto sempre nelle vesti di comico, entra da una parte seria, di una scena seria, e la gente si mette a ridere perché non aveva mai interpretato dei drammi seri. Infatti, alla fine del secondo e del terzo atto, c'era una scena dove io e lui ci sfidavamo a duello. Allora abbiamo tirato la spada per fare il duello. Il suggeritore, durante le prove generali, ha detto: quando io vi conto i numeri, 1, 2, 3, tu Pietro piglierai quella spada e la metti allo stomaco al tuo avversario. Così feci. Allora il suggeritore, mi sembra che era, se non mi sbaglio, Patrialba. Da i tre numeri, 1, 2, 3, io do il colpo di spada, lui con la punta della spada piglia la spada mia, anziché andarci nello stomaco, ci va in mezzo alle gambe. E allora, quando lui va la spada, va in mezzo alle gambe, lui grida: ai! E che hai? Che la spada è andata fuori.
Allora, sono messo a ridere tutti.
Mi sono nervosito, che ho tirato la spada in mezzo alle gambe, io l'avevo messo sul serio e l'avevo fatto male allo stomaco.
Fatto male veramente. E sono caduto per terra.
Ho caduto per terra. Guarda, no, alle volte sono delle cosette che... E poi la gente già si è messa a ridere. Immagina quella spada che è andata in mezzo alle gambe, lui ha tirato. Che cosa è successo? Di dramma l'abbiamo fatto in una commedia.
A quale è riuscita pure molto bella, perché le persone pure vogliono ridere. Ma poi c'era pure un'altra cosa, che dopo il dramma facevamo la farsetta comica, per far andare le persone contenti a casa, e si faceva 10-15 minuti di farsette comiche, e le persone, anche che il dramma non era tanto bello, le persone andavano contenti, che parlavano sempre dell'ultima cosa, dici: guarda Peppe Modicamore che cosa ha fatto Pietro Giao, quello, guarda, si è ingoiato tutti gli spaghetti, no? E ridevano sempre su questo argomento, anche che il dramma era un po' cattivo.
Ecco, bene, in altre parole, l'attività che noi svolgevamo a Siculiana per noi era una cosa abituale, perché la gente veniva con piacere a vedere quei spettacoli là, perché Siculiana era un paese piccolo, è un paese dove non ci stavano attività culturali, dove non ci stavano delle attrazioni differenti di quelle che si svolgevano nei giorni regolari, sì, e noi facevamo, alle volte preparavamo un dramma o una commedia ogni settimana. E ogni volta che noi facevamo uno spettacolo di questo, lo ripetevamo per 2, 3, 4 giorni consecutivi, perché la gente aveva piacere di assistere a queste cose, poiché era un paese piccolino e non c'era possibilità di avere queste cose. Una volta ogni tanto, magari ogni 2 anni, ogni anno, ogni 3 anni, che sia, veniva Zappalà, se vi ricordate la compagnia Zappalà, o il circolo equestre, che veniva ogni 2, 3 anni, 4 anni, ogni fatta... magari ogni fatta di luna si fa ogni mese, ma poi non era nemmeno ogni fatta di pozzo.
È vero.
Sì. Veniva ogni 2, 3 anni, 4 anni qualche circolo questo, quindi erano cose rare. Allora noi facevamo queste cose spesso e la gente, non avendo dove andare, veniva là, che si veniva a passare 2, 3 ore di tempo, e nello stesso tempo si vedeva qualche cosa.
Si divertiva. Perciò le risorse del paese erano utilizzate proprio e ben accettate.
Ben accettate, sì, erano ben accettate, sì.
Non credo, io credo che questa cosa che diciamo Siculiana ha dato, perché in un certo senso Siculiana come paese è composto dai suoi cittadini, no? Siculiana, cioè tutti i cittadini, ha dato la possibilità a voi come a tanti altri queste cose. Credete forse che si potrebbe arrivare a dare ai nostri figli, diciamo, naturalmente c'è la concorrenza della società locale, ma almeno di dare un po' di questa spinta che voi avete avuto lì al paese, le nostre associazioni possono forse dare qualche cosa ai nostri figli di questo, cioè farli partecipare come voi avete fatto?
Io penso di sì pure, solo che per il momento siamo un po' conservati, diciamo così, no? Conservati prima di tutto che il lavoro è forte, però no? Se mettiamo impegni, come io avevo messo impegni quando sono arrivato, abbiamo fatto dei terreni, compagno, abbiamo incominciato a fare terreni, qua in Canada, a Toronto, no? Ma avevamo da fare con gente forestiera e non cintonava la comunità sicurianese, no? E
abbiamo fatto diverse rappresentazioni, sì. Ma eravamo con altre comunità che non erano dello stesso carattere,
no.
E anche a parte il fatto del carattere, ma non era il dialettale nostro,
sì.
La comprensione nostra, perché come dire, dello stesso paese già ci comprendiamo l'uno con l'altro. Noi eravamo siciliani, noi per dire di Siculiana, ce n'erano abruzzesi, ce n'erano calabresi, ce n'erano di tante altre parti. Sì, allora se noi spiegavamo qualche cosa, loro può darsi che la potevano pensare differenti. Riguardo ai nostri figli, io penso che si potrebbe arrivare anche in Canada, però quello che c'è di bisogno sarebbe il nostro supporto, perché noi ormai sappiamo la preparazione com'è. Questi ragazzi naturalmente sono ancora crudi e quindi bisognerebbe avviarli. Allora, dare l'iniziativa a noi,
no,
e avviare a loro anche con le piccole parti, introdurli sul palcoscenico e poi farli arrivare a fare anche delle parti, perché penso che non c'è niente, soltanto ci vuole preparazione
e buona volontà e tempo, quello ci vuole, sì.
Perché come voi avete avuto, diciamo, la possibilità di fare queste cose, loro tramite queste associazioni, questi club, potranno avere forse la stessa possibilità.
Certo,
sì, cioè, ecco,
penso che potranno avere, sì.
Allora, per concludere, tocca a me ringraziarvi per questo incontro che abbiamo fatto qui, e sono certo che aprirà molte porte nelle persone che ascolteranno le vostre parole. Di nuovo grazie signor Pietro Drago, grazie signor Giuseppe Monicamore, e
una parola, saluto a tutta la comunità di Montreali, abbracci sinceri a tutti, femmine e uomini.
Senza particolarità,
è sicuro che non si offende nessuno, che c'è Peppe Modicamore, è sicuro che non si offende nessuno. Basta che dicono Peppe Modicamore, sono sicuro che anche che l'abbraccio a una donna non si offende nemmeno il marito.
Già, non si può offendere anche tua moglie magari.
Non vedo, mia moglie non è gelosa.
Franco e Giacomo, non mi resta altro che ringraziarvi, non mi resta altro di aver avuto un grande piacere oggi trascorrere questo paio d'ore insieme e chiarire tante cose, mettere in evidenza le attività siculianesi di Toronto e le attività siculianesi di Montreal. Mi auguro che queste associazioni vadano avanti per anni e anni, anche se noi dovessimo lasciare per ragioni di salute o per ragioni di rientro in patria, qualsiasi sia la ragione, cerchiamo di avviare i nostri figli, cerchiamo di mantenere la nostra comunità riunita. Questa è l'unica cosa che ci spetta a noi, stare assieme in un paese che non è il nostro. Tanto siamo venuti qua tutti per la stessa ragione, cerchiamo di volerci bene e rispettarci l'uno con l'altro, e l'unica cosa è quella. Incontriamoci, cerchiamo di scambiare le idee l'uno con l'altro e vi auguro una buona festa, una buona riuscita per la festa, per il festeggiamento del Santissimo Crocifisso, imminente per voi, e speriamo che anche lo stesso sia per la nostra, che la celebreremo il 20 giugno 1982.